Introduzione al canto gregoriano. Un programma a cura di Giacomo Baroffio.
Un cordiale benvenuto all'ascolto da parte di Giacomo Baroffio. Abbiamo passato in rassegna molto velocemente i principali canti del repertorio della Messa e della Liturgia delle Ore. Abbiamo lasciato in ultimo l'offertorio. Questo canto, che probabilmente è stato l'ultimo a essere definito nella maniera che noi conosciamo, perché è un canto pieno di eccezioni, di particolarità, a cominciare dalla struttura. Nei libri di liturgia noi possiamo leggere spesso di una antifona d'offertorio. E questa espressione è confortata anche dalle edizioni moderne, che presentano, con un'unica eccezione, tutti gli offertori come canti che sono costituiti da un'unica integra melodia. Abbiamo visto, ad esempio, come l'alleluia sia costituito da due elementi, l'alleluia e il versetto. Per non parlare dei responsori, sia della liturgia delle ore che il responsorio graduale. Nella liturgia delle ore, nella struttura fondamentale, sono tre gli elementi, il responso, il verso e la repetenda. Ecco, nelle edizioni a stampa noi per l'offertorio abbiamo unicamente un brano, una sezione. Nelle fonti manoscritte anteriori al XII secolo, in molte fonti, più o meno la metà, esaminate su una campionatura di 600 manoscritti, l'offertorio non è costituito da un unico elemento, ma si rivela essere un canto responsoriale. Si distingue dal graduale della messa per il fatto che presenta il responso e poi normalmente almeno due versetti. Ma ci sono vari casi in cui i versetti che seguono il responso siano tre. Inoltre, nell'offertorio, la relazione tra responso e versetti, nella loro successione, è assai complicata. Non c'è unanimità nelle fonti manoscritte. Dopo il primo versetto, ad esempio, alcuni manoscritti indicano che bisogna cantare solo la repetenda, la parte finale del responso. Altri manoscritti invece dopo il primo versetto indicano la ripetizione del responso integrale, mentre dopo il secondo o terzo versetto la proposta è quella di cantare del responso solo la sezione conclusiva, cioè la repetenda. E anche sotto il profilo melodico i brani che sono contenuti nel repertorio offertoriale sono molto diversi l'uno dall'altro. Ci sono delle caratteristiche che possono essere anche considerate generali, ma ci sono troppe eccezioni che rendono difficile lo studio e soprattutto l'interpretazione a livello storico. Quando sono state scritte queste melodie? Come sono nate? Quale funzione avevano? Che cosa succedeva durante la liturgia offertoriale? C'era la processione dei doni, c'erano altre istanze rituali che sono scomparse nel tempo. Ecco, c'è tutta una serie di domande che non hanno ancora avuto una risposta chiara e definitiva. Con ciò noi però non possiamo negare l'interesse degli offertori, soprattutto di singole melodie o di gruppi di offertori. Vorrei segnalare, ad esempio, la presenza tra gli offertori di un piccolo gruppo di brani i cui testi derivano dal libro dell'Esodo. Nella recensione del testo latino di probabile matrice africana. Quindi potrebbe darsi che siano melodie di antichità notevole, ma non possiamo nemmeno negare una elaborazione successiva. Anche se il testo è africano, nessuno ci assicura che la melodia rifletta la liturgia africana, ad esempio, del IV-V secolo. Vi propongo quindi all'ascolto uno degli offertori più noti, l'offertorio Precatus est Moises. Un offertorio che presenta, anche qui, una caratteristica che distingue molti offertori da tutti gli altri canti del proprio della Messa. Cioè, in un gruppo di offertori, la prima frase del testo viene ripetuta. E tranne un'unica eccezione nella recensione gregoriana, nella ripetizione la melodia viene ampliata, soprattutto nella parte finale di questa prima frase. Ascoltiamo l'offertorio Precatus est Moises.
Precatus est Moises in conspectu Domini Dei Sui et dixit. Precatus est Moises in conspectu placatus factus est Dominus de malignitate quam Oh.
Abbiamo ascoltato Precatus et Moises, un offertorio che fa vedere l'esuberanza melodica dei molti brani di questo particolare repertorio. C'è da ricordare che il gruppo ristretto di offertori con testo dell'Esodo non solo si trova nelle fonti gregoriane, ma è presente nella tradizione milanese, dove a volte i singoli elementi di un offertorio romano sono distribuiti in modo autonomo, nel senso cioè che non solo il responso viene preso a Milano come responso, ma anche un verso o i versi successivi hanno funzione di responso. E oltre alla tradizione milanese, questi offertori dell'Esodo sono conosciuti anche in ambito gallicano e soprattutto ispanico. Vogliamo ascoltare ancora un esempio di offertorio, Jubilate Deo Universa Terra. Anche qui voi ascolterete la ripetizione della prima frase e qui è notevole l'ampliamento melodico che subisce questa seconda ripetizione. Il brano musicale è interessante anche per un altro aspetto. È un esempio di una composizione makam, cioè una composizione la cui tecnica costruttiva risale ai primordi dell'arte musicale del bacino mediterraneo. È costituita la composizione makam da una serie di variazioni che non sono relative a una melodia, ma semplicemente a una struttura, tanto che Marius Schneider ha denominato queste melodie, secondo l'espressione tedesca, Gestaltvariation, variazioni della struttura. Ascoltiamo quindi Jubilate Deo Universa Terra.
Jubilate Deo Thank you.
Con questa ultima melodia di offertorio abbiamo, per così dire, concluso una panoramica veloce sulle principali forme che caratterizzano quel repertorio musicale chiamato canto gregoriano. E forse è il momento di porci una domanda che consideri gli aspetti storici di questo repertorio. Quando è stato scritto? Le melodie possono essere attribuite a degli autori particolari, come ad esempio Papa San Gregorio, da cui deriva il nome appunto di canto gregoriano. Com'è la situazione storica? Ecco, dobbiamo ammettere che ci troviamo in una condizione di estrema precarietà, dovuta soprattutto al fatto che le fonti sono estremamente scarse, sono lacunose e i testimoni delle varie tradizioni che noi conosciamo non rappresentano le loro specifiche tradizioni in modo chiaro e, diciamo, puro. Sono tutte fonti contaminate. Hanno subito, cioè, modifiche in base agli influssi ricevuti da elementi esterni. Questo vale per il canto romano, come per il canto ambrosiano, per il canto beneventano, per tutte quelle forme di tradizione che noi conosciamo, consolidate in un numero discreto di fonti. Detto questo, alle domande spicciole, ma queste melodie a chi possono essere riferite? Purtroppo non conosciamo nessun autore di melodie che possano essere attribuite con certezza. E per quanto riguarda sia l'epoca di conclusione della recensione gregoriana, sia del luogo, ci sono praticamente due ipotesi. La prima ipotesi, che personalmente condivido, ritiene che il canto gregoriano sia una elaborazione di repertori precedenti avvenuta nella città di Roma nella seconda metà del VII secolo. La seconda ipotesi, invece, riporta tutto questo movimento e lavoro in Francia, in terra gallica, e circa un mezzo secolo, quasi un secolo dopo. Cioè ci troviamo nelle Gallie praticamente verso la metà dell'VIII secolo. Ecco, queste sono le due ipotesi principali, ma la difficoltà per dirimere la questione è dovuta proprio al fatto che si conosce ancora troppo poco non solo la struttura fondamentale delle melodie gregoriane, la stratificazione che corrisponde a un lavoro redazionale durato decenni, stratificazione di cui ci sono tracce, ma di cui non c'è nessuna testimonianza esplicita. Inoltre, dovremmo considerare il contesto culturale. E proprio sotto questo aspetto Roma riesce a racimolare alcuni indizi di estrema importanza, quale ad esempio la tragica conclusione della situazione medio orientale che vede la terra di Gesù vittima di saccheggi, di guerre, pestilenze, con la conseguenza di trovare nuova patria per decine di migliaia di profughi. E sono i cristiani che proprio nella seconda metà del VII secolo affollano la penisola italica fondando nuove comunità, vuoi a Milano ad esempio, ma soprattutto a Roma. Si pensi a Roma, all'abbazia di San Saba e agli altri centri che sono stati dei focolai di vita cristiana e di intensa attività culturale. Vorrei ricordarvi ad esempio uno degli esempi più significativi ed è il Pantheon. Il Pantheon è un tempio romano, ma come Santa Maria ad Martires è stato il centro della comunità siriaca che ha lasciato tracce in alcuni codici liturgici, non musicali. Ma questi codici testimoniano l'infiltrazione del mondo orientale nelle strutture più profonde della vita ecclesiale e quindi anche della liturgia nella stessa urbe, nella città di Roma. Di fronte a questa situazione uno si domanda: ma vale la pena studiare il gregoriano? Allora qui bisogna distinguere due aspetti. I musicologi, gli storici, i medievisti hanno interesse a dirimere le questioni prettamente storiche, quando, dove, come e via dicendo. E qui c'è molto da fare. E la prospettiva più feconda è quella di non limitarsi nello studio del canto gregoriano al solo canto gregoriano, ma bisogna allargare l'orizzonte e osservare la vitalità dei contesti culturali che man mano si presentano all'orizzonte storico della Chiesa di Roma nella evangelizzazione del mondo continentale europeo. E in secondo luogo la ricerca deve estendersi in un orizzonte musicale molto più vasto, in una disamina di tutti i repertori liturgici, almeno latini, che in qualche modo si sono venuti a incontrare e talora a scontrarsi con il repertorio gregoriano. E penso a un'indagine sistematica comparativa tra il canto gregoriano, il romano antico, il beneventano, il milanese, il gallicano, le varie tradizioni testimoniate nella penisola iberica e altre reliquie di repertori scomparsi, ma di cui ci sono pochissime tracce, per esempio nel mondo germanico e nel mondo anglosassone. Questa è una questione tipicamente storica che vale la pena intraprendere, ma il nostro interesse non è ristretto alla storia, anzi l'interesse precipuo per il canto gregoriano si rivolge alla dimensione profonda di questo canto, cioè il suo essere preghiera. E qui vorrei ricordare quello che dico di solito quando qualcuno mi chiede: vorrei costituire un coro gregoriano, che cosa dobbiamo fare? Quali pezzi dobbiamo prendere? Quali brani possiamo imparare subito, facilmente, in modo veloce? Vogliamo subito cantare? Ecco, io di solito rispondo: se volete veramente costituire un coro gregoriano a servizio della liturgia, non dovreste per prima cosa pensare al canto. Io consiglio sempre di intraprendere un cammino spirituale alla luce della parola, cioè impegnarsi per almeno un anno nell'esercizio quotidiano della lectio divina, di questo confronto con la parola, di questo ruminare la parola, perché soltanto nell'ottica di un'attenzione alla parola si riscoprirà il gregoriano come preghiera. Altrimenti c'è il rischio che il gregoriano degeneri in musica semplicemente esotica, perché lontana dai gusti moderni, perché cantata in una lingua che rischia di essere inaccessibile, misterica, misteriosa, ma non carica del mistero di Cristo e della vita della Chiesa. E quando mi si chiede, ad esempio, quale disco potrei ascoltare per avere un'idea del canto gregoriano e per imparare a cantare il gregoriano? Beh, allora io dico, certamente si potrebbero ascoltare dei dischi di Solem, si può discutere su alcune sfumature, su alcune interpretazioni, ma a Solem il gregoriano è preghiera. Non è esibizione di arte vocale, e questo è fondamentale. Ma c'è dell'altro. Noi dobbiamo imparare ad avere nel canto una fluidità che deriva dalla libertà espressiva, cioè non dobbiamo imporre noi il ritmo alla melodia gregoriana, ma dobbiamo entrare dentro e lasciarci guidare dalla musica. E per questo motivo io consiglio vivamente l'ascolto dei dischi di Arturo Benedetti Michelangeli. Perché? Perché se voi ascoltate, per esempio, dei brani di Chopin o Beethoven eseguiti da Arturo Benedetti Michelangeli, siete trascinati dalla musica E se sottoponete questi dischi a un esame rigoroso, allora vi accorgerete come difficilmente in una sequela di note, ad esempio in un breve tratto di scala, non so, do si la sol oppure re mi fa sol, non c'è una nota uguale all'altra. Ed è qui la maestria di Benedetto Michelangelo e dei grandi artisti. Uno studente di conservatorio può eseguire tutto in modo esatto, ma in un modo cristallizzato, che poi muore. Risponde a una, come si potrebbe dire, a una successione di elementi che presi singolarmente sono giusti, ma si limitano a essere note, non diventano musica. E nel gregoriano l'impegno è moltiplicato, perché le singole note che si cantano devono fondersi insieme ed esprimere una musica che a sua volta ha ragione di essere non in quanto musica, ma in quanto proclamazione della parola. La difficoltà del gregoriano è proprio superare tutta una serie di ostacoli dati dalle parole scritte che devono diventare parole vive, ostacoli dati dai segni della notazione che devono diventare suono, ostacolo derivato dal fatto che il suono deve trasformarsi in una proclamazione, in una testimonianza, in una parola che riacquista vita, una vita della Chiesa, che dal singolo cantore viene trasmessa all'assemblea, la quale assemblea è il contesto in cui il cantore può esercitare la sua funzione, ricordandoci fondamentalmente quello che viene espresso dalla liturgia in base all'antica tradizione africana: il cantore sappia esprimere con la voce ciò che nella fede vive nel profondo del cuore. E tutto questo movimento dal cuore alla voce deve tradursi in carità operativa. C'è una coerenza nel canto gregoriano che va al di là della musica ed impone il ritorno alle sorgenti della vita cristiana, a partire dalla dignità che si è assunti nel battesimo, chiamarci ed essere figli di Dio e vivere i tre munera di Cristo, quello profetico, quello sacerdotale, quello regale. Un cordiale a risentirci da parte di Giacomo Baroffio.